Appel parla in riferimento alla sua teoria dell'etica della comunicazione, come abbiamo già detto, di pragmatica trascendentale o di semeiotica trascendentale, alludendo con quest'ultima espressione alla trasformazione semeiotica del kantismo. Nella lezione precedente abbiamo approfondito questa nozione di pragmatica trascendentale, e a tal proposito vi allegherò un PDF che riguarda un po' che cos'è questa pragmatica trascendentale e come essa poi culmina, no? Nella fondazione e quindi nell'autocontraddizione performativa. Dicevo, vi allegherò un PDF e vi prego solo di studiare l'ultimo paragrafo di quel PDF, in modo tale da approfondire questo concetto che è fondamentale in Apple. Bene, oggi vogliamo dire qualche cosa circa questa semiotica trascendentale e quindi questa trasformazione semiotica del kantismo che appunto è la trasformazione della filosofia di cui parla Apple. E questo ci consente anche di ribadire i debiti che Apple ha contratto con Peirce, che, come abbiamo già detto, gioca un ruolo importante nella sua teoria dell'etica della comunicazione. Anche a proposito della semiotica trascendentale, vi allego un PDF dove vi sono alcuni concetti di semiotica e soprattutto di semiotica trascendentale. Dunque, iniziamo come sempre, come si è soliti fare in filosofia, con la definizione. Semiotica semiologia, iniziamo con semiologia, è la scienza che studia anzitutto i segni, i segni, intesi come ciò che l'uomo ciò di cui si serve per comunicare con gli altri, attraverso i segni. E questo è il problema, riguarda i segni, lo studio dei segni. L'uomo, quando comunica, usa il linguaggio anche dei segni, soprattutto dei segni. Il testo invece è inteso come uno spazio in cui, in virtù del ricorso a codici, avviene uno scambio tra un progetto di comunicazione e un programma d'uso. Vi è anche un livello funzionale che riguarda i processi di significazione e comunicazione, cioè sui mezzi mediante i quali i segni vengono prodotti e scambiati. E poi c'è un livello operazionale, che riguarda appunto una scienza dell'interpretazione, e cioè riguarda metodi e strategie attraverso i quali è possibile analizzare i sistemi di segni. Dunque, qui bisognerebbe dire qualcosa, è vero, riguardo alla linguistica strutturale di De Saussure, no? Perché ma noi non possiamo naturalmente approfondire questo aspetto, no? Che appartiene proprio, insomma, alla filosofia del linguaggio. Invece è fondamentale per il nostro discorso e per le ragioni che abbiamo detto dire qualche cosa riguardo a Peirce. E Peirce parla di una struttura triangolare del segno che usa e quindi del suo significato. E questa struttura triangolare è questa, no? Ai tre vertici del triangolo c'è a un vertice il segno, ad un vertice l'oggetto a cui si riferisce e a un altro vertice c'è l'interprete. E che cos'è allora questo il segno per Peirce? È qualcosa che sta al posto di un oggetto, in riferimento ad un'idea e in vista di un'altra idea cui dà origine in chi lo riceve. E di qui naturalmente è il segno, l'oggetto e l'interprete. Ecco. Questo è questa struttura molto interessante, molto importante. Quindi questa struttura triangolare, ai tre vertici, c'è il segno, l'oggetto a cui si riferisce e l'interprete. L'oggetto di cui parla non è il referente, però, di cui parla Peirce, ma è un'istruzione semantica che descrive una classe di esperienze possibili. Quindi, secondo Peirce, noi non possiamo mai rimandare agli oggetti in carne ed ossa, ma solo al significato, ai significati che codificano all'interno di una determinata cultura. Ecco, questo è molto importante, no? Quindi rimane il problema, no, di che se il segno significa l'oggetto, cioè nel senso la realtà, questo è naturalmente rimane impregiudicato, questo non piccolo problema, no? L'interpretazione non è il significato come noi in genere siamo portati a immaginare, ma è la trascrizione del segno di partenza in un altro segno. E questa è l'interpretazione. L'idea dell'interpretazione, cioè di qualcosa al posto di cui il segno sta, costituisce l'elemento distintivo del modello semeiotico di Peirce. Esso è molto diverso, per esempio, dall'impostazione di De Saussure, ma adesso noi non possiamo fare un corso su De Saussure, come ovvio. Rimane che appunto quello che ho detto riguarda ciò che Peirce intende per interprete. L'interprete non costituisce allora l'orizzonte ultimo di decisione del significato di un segno, ma solo la parziale conclusione di un'argomentazione che trova nel segno di partenza la sua premessa, ma che a sua volta si può considerare la premessa di una nuova argomentazione. Se l'interprete di un segno è un altro segno, siamo sempre nella questione del regressus ad infinitum, no? Non sarà mai possibile giungere ad un significato definitivo e perciò si configurerà piuttosto come appunto come una semiosi illimitata in cui il rimando da segno a segno è un processo senza fine. E questo è il punto. E di qui naturalmente apre, aggiungerà che bisogna invece fare una semiotica trascendentale, non si può andare da questo regressus ad infinitum, come ha già mostrato in Albert, no? Se l'interprete è si può intendere come tutto ciò che è semanticamente implicato in un segno, allora si può ritenere che il significato di un termine contenga virtualmente tutti i suoi possibili sviluppi. Dipenderà perciò poi dai riferimenti culturali del lettore quali attualizzare rispetto a questi sviluppi. Ecco, oltre a questa brevemente, no, concezione di Peirce che Apel assume, no, e anche va oltre perché parla di una semeiotica trascendentale, proprio per quel regresso ad infinitum di cui abbiamo detto, vi sono altre teorie semeiotiche, né? E abbiamo solo nominato quella di Dieu Saussure, abbiamo detto qualcosa in più di questa di Peirce, che è fondamentale per Apel, e ci tocca dire qualcosa anche di quella di Searle, del quale abbiamo già avuto modo di parlare, no? Soprattutto alla luce della teoria degli atti linguistici, come sapete, no? Abbiamo visto che nella contraddizione performativa di cui parla Apel, egli si serve, si fonda per un verso su base sulla contraddizione di Aristotele, principio di non contraddizione. Che accetto, come abbiamo detto, nel suo aspetto logico, espungendo tutte le conseguenze metafisiche che Aristotele trae. Ma poi Apel va oltre parlando di questa contraddizione performativa, no? La performatività di cui parla Apel è per questo, Apel si rifà alla teoria degli atti linguistici di Searle, e quindi qualcosa su Searle riguardo alla semiotica è necessario dire, perché appunto Searle è un altro autore a cui si richiama Apel quando parla della contraddizione performativa e quindi si riferisce alla sua teoria degli atti linguistici. E poi c'è Austin, no? Searle e Austin, no? Anche questo. Anche di questo abbiamo avuto modo di dire proprio riguardo alla teoria degli atti linguistici. Dunque, questo è molto importante, no? Per quanto riguarda appunto la teoria degli atti linguistici, abbiamo avuto modo già di dire che bisogna distinguere in una proposizione un duplice livello, il livello grammaticale, sintattico e semantico, e poi il livello performativo. E qui adesso non è il luogo di analizzare che cos'è la grammatica, ma voi tutti e noi tutti, quando siamo andati a scuola, una volta abbiamo studiato la grammatica e poi naturalmente abbiamo studiato la sintassi e poi la semantica, ecco, e quindi la scienza dei segni. Quindi è proprio la semantica, no, che riguarda, che è connessa poi alla grammatica e alla sintassi, si riferisce un po' alla questione dei segni di cui abbiamo detto. E naturalmente l'originalità della teoria degli atti linguistici sa proprio che ogni discorso si compone di questa duplice struttura. È un primo livello grammaticale, sintattico e semantico, e un secondo livello che è appunto il livello della performatività, come abbiamo visto. E Apel questa teoria la applica naturalmente per la fondazione dell'etica del discorso e per la confutazione dello scetticismo, che avviene proprio attraverso la contraddizione performativa basata sulla teoria degli atti linguistici e issata, vero? Sul principio di non contraddizione aristotelica. Dunque, che cosa possiamo dire in breve di questa per fare una rapidissima storia di questa semeiotica, che come vedete è una scienza molto importante, no? Anche nella nostra università c'è l'insegnamento di semeiotica. Dunque, che cosa si può dire? È un vasto campo di indagine che riguarda appunto i segni e la loro interpretazione. E quando parliamo di interpretazione, poi naturalmente dobbiamo aprire il capitolo riguardante l'ermeneutica, che come sapete è poi fa parte di quelle duplice via di cui si serve Appero, la via linguistica è anglo-americana, no? E la via continentale, abbiamo detto, esistenziale ermeneutica. E quando parliamo di interpretazione che riguarda semeiotica, ricordate il triangolo di cui abbiamo detto, e c'è l'ermeneutica. E quindi e questo è un altro aspetto molto importante. Dunque, vi sono state molte ricerche sulla semeiotica negli anni 70 e negli anni 80, che qui non possiamo riferire, ma insomma la semeiotica incontra la ricerca storica nel momento in cui inserisce il testo nell'economia più generale di un sapere all'interno del quale si bisognerebbe discutere che cos'è l'intertestualità e poi la situazione dialogica e poi il multiculturalismo, fino ad avanzare riguardo al testo, perché fa parte integrante di questa disciplina, riguardo al testo l'idea che si possa considerare come risultato di oggetti culturali diversi. Perciò oggi si parla di un orientamento socio-semeiotico della ricerca sul testo. Così per riferirsi all'estendersi dell'attenzione sia verso le strategie produttive del testo, sia a quelle ricettive studiate rispetto alle loro precondizioni generali. E sia a quelle particolari, per esempio le competenze testuali e paratestuali, sia a quelle materiali, le condizioni reali del consumo. Come vedete, no, questo ampio panorama che ha questa semiotica, soprattutto per quanto riguarda la questione del testuale, questo è molto importante. Naturalmente bisognerebbe discutere a lungo che cos'è il segno per fare una mappa dei termini semiotici, no? Naturalmente il segno è il punto fondamentale, no? L'aspetto fondamentale, esso ha un significato e poi bisogna distinguere il significato e il significante e dunque poi un referente. In base a tale rapporto che il significante intrattiene con il suo referente, Peirce distingue tre fondamentali categorie di segni che chiama icona. E quali sono questi? Il simbolo, anche se quest'ultimo termine può essere inteso nel suo significato più ampio. Nel caso in cui un segno non intrattenga alcun rapporto con il referente, si parla di simulacro. Un termine molto importante questo nelle nuove tecnologie della comunicazione. E poi tutto ciò che implica la realtà virtuale. Questo è uno dei criteri è uno dei criteri tipologici per classificare i segni. Noi ci siamo riferiti a quello di Peirce per ovvie ragioni, no? Ma ve ne sono altri. E quindi si può passare da una descrizione strutturale a una descrizione funzionale, a seconda se si presta attenzione al processo della produzione segnica, sarà facile individuare la duplice modalità attraverso la quale il segno si riferisce a qualcosa, ovvero la connotazione e la denotazione. E quindi si potranno anche verificare i rapporti del segno con gli altri segni appartenenti allo stesso universo di discorso, paradigma, o all'intero dominio del linguaggio, sintagma. E poi un concetto chiave è quello di codice. È il codice. Quando passiamo, che ha un ruolo importante, quando passiamo dalla significazione alla comunicazione. Infatti ogni produzione intenzionale di un messaggio può essere concepita in termini di un processo di codifica, ecco il codice. E dall'altra parte ogni atto di lettura deve sempre mettere in campo un'attività di decodifica. Quindi come vedete qui abbiamo un vasto spettro di problemi. E qui naturalmente bisognerebbe aprire un lungo discorso circa la teoria dei codici, no? Ma noi non possiamo fermarci su questo, no? Ma esso è molto importante, no? Passare poi dalla teoria del segno alla teoria della comunicazione significa inserire il segno all'interno di un processo che avviene appunto in un contesto, in una comunità di comunicazione. Gli elementi di questo processo gli elementi base di questo processo sono individuati all'interno di uno schema, per esempio da Jacobson, poi ripreso dagli anni 40 da altri autori, e con l'emittente, il messaggio e il ricevente, ma queste sono cose naturalmente di cui noi abbiamo già parlato. Questo aspetto è molto importante, no? Ma non possiamo... Faccio questo inventario di problemi per dire come, no? La semiotica, come dire, è una scienza che ha molteplici aspetti e che implica molti contenuti di studio sui quali noi non possiamo intrattenerci per i soliti motivi che ho sempre esposto. Per ritornare a Pierce, che è l'autore di riferimento per Apple, mi pare che l'aspetto più interessante che egli propone consiste nel concetto di interprete. L'interprete per Pierce è infatti un ulteriore segno che sorge tra il rapporto tra il rappresentante e l'oggetto immediato. Come dire che un segno prepara un altro segno attraverso un processo di interpretazione. Questo processo di generazione di un interprete da un segno e poi di un altro segno interpretante successivo identifica un processo potenzialmente interminabile. Quindi il concetto di segno e della semiosi in Pierce è triadico. E questo, ancora una volta, ci consente di dire che l'importanza poi della semiotica trascendentale. Il concetto di interpretazione, però, al di là di questi limiti, è fondamentale in Pierce e anche nella sua concezione del pragmatismo. Ecco qui poi il senso del pragmatico, della pragmatica. Si ritiene che il processo cognitivo dell'uomo sia il passaggio dalla condizione del dubbio a quella della credenza. Ritiene che i rapporti con il mondo siano dettati dalla continua produzione di ipotesi riguardanti il mondo, in cui possiamo superare appunto l'incertezza e il dubbio. Per venire ad una qualche sicurezza nella credenza. La credenza o abitudine può essere assimilata a un modello mentale, uno stereotipo o una concezione culturale che ci permette di affrontare la realtà. Quindi per Peirce è la nostra capacità di produrre ipotesi riguardo al mondo in cui riguardo al mondo in cui vanno le cose, ecco. E questo è un aspetto fondamentale, cioè la capacità di produrre ipotesi riguardo al modo in cui vanno oppure si ritiene che debbano andare le cose. Il modo di pensare per ipotesi viene a Peirce dalla sua formazione scientifica. Infatti la stessa logica del pensiero scientifico, almeno come si concepiva la scienza a suo tempo, prevede un costante processo di riflessione, messa in discussione di una teoria, come poi è venuto affermandosi col falsificazionismo, soprattutto come l'ho mostrato Popper. Uno dei più importanti fautori della semiotica interpretativa, anche sulla scia di Peirce e non solo di lui, è stato Umberto Eco. Con tutto ciò che egli ha detto, soprattutto nel suo celebre testo Trattato di semiotica generale, un libro del 1975. È importante però riferire questo il contributo di Eco, perché come dire, il suo apporto è stato fondamentale, a tal punto da essere considerato, no, uno dei grandi pensatori originali nell'ambito della semiotica interpretativa. Ma noi non possiamo naturalmente qui, che appunto si richiama per molti versi, continuandolo, alla teoria anche di Peirce. Naturalmente c'è anche un altro tipo di semeiotica, questo ci consente di dire, chiedo scusa ma non possiamo parlare di Eco, ma chi avesse interesse, insomma, non solo può riferirsi a quel libro, ma insomma cerchi su qualche libro, qualche dizionario, chi era Umberto Eco, Il nome della rosa, quel celebre romanzo, l'avete letto tutto, immagino abbiate anche visto il film Il nome della rosa, questo per dirvi qualche notizia, e per suscitare in voi qualche ricordo di questo grande personaggio che naturalmente ha travalicato i confini nazionali, un personaggio riconosciuto in tutto il mondo per le sue ricerche proprio su questa semeiotica interpretativa. E questo mi tocca, e questo mi dà anche l'occasione per parlare che non esiste solo una semeiotica interpretativa, ma esiste anche una semiotica generativa, o semiotica strutturale. E quindi, come vedete, vi sono vari tipi di semiotica. Una di queste è la semiotica generativa o strutturale. E poi c'è l'altro aspetto della semeiotica, la sociosemeiotica. Sono questi tre elementi che sono fondamentali, no? Almeno per gli scopi limitati di questi corsi. La semeiotica interpretativa che qui per gli scopi limitati, diciamo, si richiama Peirce, è uno dei continuatori, in modo originale naturalmente, Eco non si richiama solo a Peirce, anche se Peirce per lui è un autore fondamentale, e appunto Umberto Eco. Poi c'è la semiotica generativa o strutturale, e poi c'è, come dire, ci sono tutte le indagini e le ricerche sulla sociosemeiotica, soprattutto per quanto riguarda le significazioni sociali. Si interessa perciò della della dimensione sociale, della discorsività. Quindi, e quindi si parte dai testi, di cui è vero, è stato un autore fondamentale, Umberto Eco, no? A partire dalla semiotica interpretativa, e si parte dalle strutture interne dei testi per individuarne poi le implicazioni sociali. Implicazioni sociali. Questo è, direi, un aspetto molto... Come vedete, questo panorama molto sintetico, è molto conciso, era importante farlo, per dire che, insomma, no, il contributo di Apre si muove nella linea di Peirce, e per il suo progetto egli parla di una semiotica trascendentale. Ed essa è funzionale, questa semiotica trascendentale, proprio per quella trasformazione semiotica del kantismo di cui abbiamo detto, no? E questo è un aspetto molto importante, no? Perché si richiama al progetto di Apple, di cui noi stiamo cercando di riferire, e appunto di quel progetto di un'etica della comunicazione che naturalmente perviene alla fondazione ultima attraverso la pragmatica trascendentale o la semiotica trascendentale. E in ciò consiste, per ripetere per l'ennesima volta, la trasformazione della filosofia, coniugando e tentando di armonizzare gli apporti, vero, della tradizione europea continentale, cioè gli apporti della filosofia esistenziale ed ermeneutica, tipici della, a parere di Apple, della tradizione continentale europea, e gli apporti anglo-americani, appunto, della filosofia del linguaggio, della semiotica, dell'interpretazione, che parte da Wittgenstein e di Rissi, di Rama, è tutto issato nelle radici del trascendentale kantiano. In ciò consiste questa trasformazione, il cui contributo di Apple naturalmente si muove in questa linea, e che in qualche senso non è privo di una certa originalità. Bene, arrivederci.